Gli Stati Uniti dunque avrebbero vinto nonostante una grande impreparazione militare. All'intervento avrebbe partecipato in persona Theodore Roosevelt con un battaglione di terra, con una unità di cavalleria. Infatti Roosevelt, che era molto favorevole all'intervento e che emerge rapidamente come l'eroe del conflitto, aveva lasciato la sua posizione di sottosegretario alla Marina proprio per intervenire personalmente nella guerra di Cuba con i battaglioni, un battaglione di terra. E la superiorità dell'esercito americano, nonostante i suoi limiti, fu enorme rispetto all'impreparazione ancora più grande degli spagnoli, e il 12 agosto del 1800, scusate, 98, fu firmato un armistizio che metteva fine alla guerra. L'armistizio stabiliva: 1. Il riconoscimento spagnolo dell'indipendenza di Cuba. 2. La cessione di Porto Rico e dell'isola di Guam. 3. L'accettazione dell'occupazione americana di Manila, in modo che le disposizioni finali sulle Filippine rimanessero sospese. C'era dunque una notevole vaghezza sulle Filippine, sul destino delle Filippine, perché non si sapeva bene che cosa gli Stati Uniti avrebbero voluto farne. Questa prima sistemazione, ancora non definita, seguita all'armistizio, fu ratificata, in gran parte precisata, dal Trattato di Parigi del 1898, del dicembre 1898, tra la Spagna e gli Stati Uniti, che portò a una conclusione formale della guerra. E lì furono ribadite alcune delle questioni già definite durante l'armistizio, quindi il riconoscimento dell'indipendenza di Cuba, la cessione di Porto Rico e dell'isola di Guam, e sulle Filippine alla fine gli spagnoli decisero di venderle agli Stati Uniti con un'offerta da parte americana di 20 milioni di dollari. La Spagna accetta soprattutto perché è in una situazione economica molto, molto grave. La ratifica del trattato non fu semplice, perché nel Senato americano si manifestarono con chiarezza i due schieramenti, diciamo, quelli imperialisti e quelli antiimperialisti. Alcuni dicevano che l'imperialismo era immorale, che queste acquisizioni degli Stati Uniti ripudiavano l'impegno americano per la libertà umana, ma anche gli antiimperialisti segnavano le loro posizioni con l'introduzione di forme di razzismo, poiché dicevano che questa, diciamo, acquisizione da parte degli Stati Uniti e l'interazione con popolazioni diverse e inferiori avrebbe contaminato la razza anglosassone americana. Quindi, mentre alcuni antiimperialisti non accettavano questa implicazione forte degli Stati Uniti, di acquisizione di protettorati e di controllo politico anche su alcuni territori, per una questione legata alla libertà e all'autodeterminazione dei popoli, altri erano contrari per questioni che avevano molto più a che fare con il razzismo. A favore invece erano gli imperialisti come Theodore Roosevelt, che pensavano che fosse importante rinvigorire la nazione e tenere vivo, scusate, l'espansionismo americano. Naturalmente erano favorevoli a queste annessioni, diciamo, anche gli industriali americani che vedevano la possibilità di una acquisizione forte di vantaggi dal punto di vista economico e commerciale. Allora, il nuovo impero, chiamiamolo così, di nuovo non erano colonie, nessuno di questi paesi acquisiti, diciamo, per controllo politico degli Stati Uniti dopo il trattato di pace con la Spagna non erano colonie, Dunque si parla di impero americano. Questo impero americano appunto era molto lontano dal colonialismo europeo, ma creò molti problemi perché creò grandissime conflittualità, soprattutto portò gli Stati Uniti in una guerra molto pesante con le Filippine, come vedremo tra poco. In altri casi invece gli Stati Uniti acquisirono a partire dall'inizio del Novecento altri territori che sarebbero diventati più tardi, molto più tardi, stati degli Stati Uniti. Le Hawaii nel 1900, l'Alaska nel 1912 e Porto Rico nel 1917. Questi paesi avrebbero avuto lo status di territori, cioè erano indipendenti, ma i residenti in questi paesi erano cittadini americani. Solo più tardi, vi ripeto, sarebbero diventati stati degli Stati Uniti. Dunque la guerra era finita, ma i problemi, come vi dicevo, furono veramente moltissimi, sia a Cuba ma ancora di più nelle Filippine. A Cuba le forze americane rimasero fino al 1902 per preparare l'isola all'indipendenza. Costruirono strade, scuole, ospedali, riorganizzarono gli aspetti legali, finanziari, il sistema amministrativo, fecero riforme mediche e sanitarie, ma certo furono anche gettate le basi per un controllo economico dell'isola. Cuba preparò una costituzione per l'indipendenza che non faceva nessun riferimento ovviamente agli Stati Uniti. Di solito le costituzioni non fanno riferimento all'influenza di altri paesi. Ma il Congresso americano rispose con quello che venne chiamato l'emendamento Platt dal senatore che l'aveva proposto. E nel 1901 fu imposto che l'emendamento Platt fosse inserito nella Costituzione. Che cos'era l'emendamento Platt? Era un emendamento che impediva a Cuba di fare trattati con altre nazioni e dava agli Stati Uniti, guardate, questo è un tema molto forte, il diritto di intervenire a Cuba per preservare l'indipendenza, la vita e la proprietà dei cittadini americani, e insita in questo emendamento Platt era la richiesta a Cuba di permettere lo stanziamento di navi americane sui propri, diciamo, territori. Quindi questo emendamento Platt lasciava Cuba indipendente solo sul piano formale, ma ne faceva, nel senso che Cuba sarebbe stata indipendente dal punto di vista politico, ma era molto controllata dagli Stati Uniti sul piano economico, e ne diventava in qualche modo un protettorato. E tanto che i cubani, che pure avevano nel 98 chiesto l'aiuto degli Stati Uniti per liberarsi dalla Spagna, insorsero nel 1906 contro gli Stati Uniti medesimi, e gli Stati Uniti dovettero mandare i Marines americani a sedarli. Di nuovo un risultato molto duro della conclusione della guerra con la Spagna fu l'acquisizione delle Filippine, perché i filippini si ribellarono immediatamente agli statunitensi. La guerra durò 4 anni, 1898-1902, coinvolse 200.000 uomini e ci furono 4.300 circa morti statunitensi, quindi 10 volte più di quelli morti nella guerra ispano-americana per Cuba. Morirono, si calcola, 50.000 filippini. Fu una guerra molto brutale, perché era una guerra di guerriglia, e a partire dal 1900 il generale che doveva guidare le truppe americane per sedare le rivolte, il generale MacArthur, capì che molti erano i filippini che volevano liberarsi del controllo degli Stati Uniti, e ci fu un comportamento delle truppe americane molto razzista nei confronti dei filippini, che venivano visti come subumani e venivano considerati popolazioni inferiori. Ci furono esecuzioni sommarie, intere comunità vennero evacuate, furono messe in atto dagli Stati Uniti veri e propri campi di internamento. E l'opinione pubblica era al corrente di questi fatti, l'opinione pubblica americana, ma in qualche modo ormai l'occupazione delle Filippine venne accettata, e ci furono combattimenti sparsi anche dopo la fine della guerra nel 1902, ma i combattimenti appunto rimasero, si diffusero, anche se in maniera più saltuaria, fino al 1906. Certo, anche nelle Filippine gli Stati Uniti dettero grande autonomia locale, cercarono di preparare le isole all'indipendenza, e anche qui costruirono scuole, strade, ponti, fogne, canalature, riforme amministrative, finanziarie, venne, scusate, stabilito un sistema sanitario pubblico, però, quindi molte cose anche positive date da questo controllo degli Stati Uniti, ma certo questo controllo non fu ben accettato dai filippini e l'indipendenza fu ottenuta solo il 4 luglio del 1946. Come vi dicevo, c'era stata una grande deficienza del sistema militare proprio in seguito alla guerra ispano-americano-filippina. Il presidente McKinley decise di riformare l'esercito e nominò un ministro della guerra. Che si chiamava Elihu Root, che era un avvocato e costruì un nuovo sistema militare per gli Stati Uniti tra il 1900 e il 1903. L'esercito fu ampliato da 25.000 a 100.000 uomini. Fu creata una guardia e rafforzata poi una guardia nazionale e fu creato un sistema di formazione degli ufficiali in modo che, diciamo, la strategia e la tattica dell'esercito americano fosse ben guidata. Nel 1903 fu creato anche uno staff di consiglieri militari che dovevano fare da consulenti al ministro, al segretario alla guerra. E quindi, come risultato di queste riforme, gli Stati Uniti entrarono nel XX secolo, nel Novecento, con un nuovo sistema militare molto più moderno. Ma la guerra ispano-americano-filippina non fermò l'espansionismo statunitense e l'acquisizione delle Filippine anzi aumentò l'interesse americano in Asia. Soprattutto si guardava alla Cina, con cui gli Stati Uniti avevano già un importante commercio che ora sembrava indebolita e sfruttata commercialmente da alcuni paesi forti, alcuni dei quali europei. A partire dal 1900, infatti, Inghilterra, Francia, Germania, Russia e Giappone avevano cercato di spartirsi commercialmente la Cina tra loro, pressando il governo cinese per avere concessioni che dessero loro effettivo controllo economico su varie regioni della Cina per impadronirsi commercialmente di quelle regioni, emarginando il commercio cinese. Il governo americano, che voleva proteggere i propri interessi commerciali in Cina, ma in qualche modo anche salvaguardare la sovranità cinese, nel settembre del 1898 lanciò un primo, diciamo, proclama che fu concretizzato dal segretario di Stato John Hayes in quelle che si chiamarono le note sulla porta aperta, la open door policy, le note sulla porta aperta, che erano rivolte a Gran Bretagna, Germania, Russia, Francia e Giappone. Queste note americane sulla porta aperta chiedevano alle potenze coinvolte nel commercio in Cina, di garantire l'integrità del paese e anche di garantire condizioni imparziali di accesso commerciale nelle loro zone di influenza in Cina. Quindi diciamo che non ci fossero influenze tra le varie zone commerciali, che ogni paese controllasse solo la propria zona commerciale senza porre limiti agli altri. In più dovevano questi paesi rispettare le tariffe doganali cinesi. Questi principi avrebbero permesso agli Stati Uniti di commerciare liberamente con i cinesi senza paura di interferenze da parte di altri paesi. Quindi queste note, che già in parte erano state enunciate nel 98, furono proprio divennero una vera e propria dottrina, diciamo, nel settembre del 1899. Questi principi, quindi la non interferenza tra le diverse basi commerciali dei diversi paesi e il rispetto della sovranità cinese e il pagamento delle tasse, non furono ben accolti in Europa e in Giappone. La Russia le rifiutò apertamente. Altri paesi dichiararono di accettarle di principio, ma di non poterle mettere in pratica in quel momento, e cioè fino a che altre potenze non facessero la stessa cosa. Quindi, di fatto, nel 1899 fu l'appello americano alla open door policy, la politica della porta aperta, fu apertamente rifiutato dalle altre potenze. Ma a cambiare questa situazione ci fu nel 1900, quindi l'anno successivo, la rivolta in Cina, la rivolta dei Boxer, una società cinese di arti marziali che lanciò una rivolta nazionalista per espellere tutti gli stranieri dalla Cina, cioè tutte le potenze commerciali. Il culmine della ribellione dei Boxer fu un assedio al corpo diplomatico dell'ambasciata britannica a Pechino, e le potenze presenti in Cina mandarono una forte spedizione per liberare i diplomatici nell'agosto del 1900, però furono proprio gli Stati Uniti primi ad arrivare e a rompere l'assedio, liberando l'ambasciata britannica. Dunque ci fu una seconda nota sulla porta aperta, che fu dichiarata nel 1900, e questa seconda nota della porta aperta fu effettivamente accolta dagli altri paesi europei, perché gli altri paesi europei, e non, perché c'era anche il Giappone, si resero conto, dopo la rivolta dei Boxer, che era importante che ci fossero degli accordi, che erano quelli proposti dagli Stati Uniti, sull'integrità del governo e della sovranità cinese, che ci fossero mercati liberi, perché di questo avrebbero potuto godere tutti. Dunque, la Open Door Policy nel 1900, lanciata dagli Stati Uniti, fu accettata anche dagli altri paesi. I principi della porta aperta, e cioè mercati liberi e aperti invece che sfere di influenza protette, sono poi rimasti al centro della dottrina internazionale americana. Trovate le note sulla porta aperta allegate al materiale su Moodle.